Il prossimo 4 dicembre gli italiani saranno chiamati ad esprimere il loro parere sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi, già approvata da entrambe le Camere, ma che per entrare in vigore deve essere sottoposta alla decisione degli elettori. La campagna del sì da parte del Premier Renzi è già partita da tempo, come anche quella del fronte per il no, ed è scontro tra i riformisti costituzionali del governo Renzi e tutti coloro che contestano quelle riforme e paventano seri rischi per la democrazia e gli squilibri istituzionali. Per fornire le ragioni del sì e del no della riforma, oggi ascoltiamo il giurista e docente di diritto romano all'Università di Torino, professor Giuseppe Valditara, che appartiene al fronte del no. Professor Valditara, cosa risponde ai sostenitori del sì, i quali affermano che la riforma farà risparmiare risorse?
Ma intanto questo non è vero. Lo dimostra molto bene la ragioneria dello Stato, e si può trovare il suo parere anche su internet facilmente. La ragioneria dello Stato ha chiarito che il risparmio totale complessivo sarà di appena 58 milioni di euro. È come se rispetto alla spesa dello Stato, è come se una famiglia che spende 15.000 euro all'anno risparmiasse 80 centesimi. Ma c'è un dato ulteriore. La riforma va insieme con una nuova legge elettorale, fortemente voluta da Renzi, che prevede il doppio turno. Ora, il doppio turno costa 300 milioni di euro. Votare due volte, la seconda votazione, costa 300 milioni di euro. Quindi, nel suo complesso, la riforma non porta vantaggi dal punto di vista economico. Voglio anche aggiungere che proprio Renzi ha aumentato di 24.000 posti i consiglieri comunali e gli assessori comunali nel 2014. Anche questo è facilmente verificabile su internet. C'è un altro dato importante che è emerso proprio nei giorni scorsi. Vi è una norma in Costituzione che dice che i consiglieri regionali avranno lo stesso stipendio del sindaco della città capoluogo di regione. Ora, per molte regioni i consiglieri regionali aumenteranno i loro stipendi, che il sindaco di Milano, il sindaco di Roma, il sindaco di Napoli prende più soldi rispetto ad un consigliere regionale lombardo o un consigliere regionale del Lazio.
I sostenitori del sì dicono che la riforma ridurrebbe i tempi per l'approvazione delle leggi e darebbe più stabilità al governo. Lei cosa ne pensa?
Ma anche questo non è vero. Pensi che in tutte le crisi di governo che ci sono state in Italia, 63 crisi di governo, solo in due occasioni il Senato è stato responsabile della crisi di governo. Non solo, ma il vero problema della politica italiana è la conflittualità all'interno delle maggioranze. Sia i governi Berlusconi sia i governi Prodi andavano in crisi non perché Senato e Camera avessero opinioni diverse, ma perché già all'interno del governo erano spaccati. E quindi una riforma di questo tipo non risolve il problema, ma non lo risolve, d'altro canto lo si vede in Spagna, dove abbiamo un'assenza di governo, eppure c'è un sistema bicamerale imperfetto, esattamente come quello che vorrebbe Renzi. Ma le dirò di più, questa riforma aggrava il problema in Italia, perché in realtà il Senato non scompare, anzi mantiene tutta una serie di competenze importanti, riforma della Costituzione, trattati europei, eccetera. E il Senato verrà eletto con leggi elettorali, tempi, modalità, finalità, personale politico completamente diverso, perché in Senato andranno consiglieri regionali o sindaci di alcune città. Quindi ci saranno maggioranze normalmente diverse fra Camera e Senato, e quindi questo vorrà dire paralizzare l'iter legislativo. Non solo, il Senato avrà da dire la sua su qualsiasi disegno di legge approvato alla Camera. Avrà tempo ben 40 giorni per proporre modifiche, su cui poi la Camera dovrà pronunciarsi. Ora, anche qui facilmente verificabile su internet, i tempi medi di approvazione di una legge nella passata legislatura sono stati di 116 giorni. Se noi calcoliamo che già il Senato si può tenere per ben 40 giorni un disegno di legge, non solo, ma addirittura per quei provvedimenti considerati urgenti dal governo, sta scritto nella riforma che la Camera può trattenere un disegno di legge per 90 giorni e che poi il Senato avrà un tempo per dire la sua, il provvedimento provvedimento dovrà ritornare alla Camera laddove il Senato proponesse delle modifiche, beh, ci rendiamo conto che su un provvedimento urgente i tempi medi si allungheranno rispetto a quanto normalmente già oggi non avviene. Quindi è una riforma che tradisce i suoi scopi, che non realizza lo scopo di rendere più stabile e più veloce l'approvazione delle leggi. Ma concludo con una battuta. L'Italia è il paese in Europa con la più alta produzione legislativa. Noi abbiamo troppe leggi, ma scritte male. Forse era meglio immaginare un percorso di riforma che garantisse una più equilibrata e migliore produzione legislativa e non invece che si proponesse di fare ulteriori leggi, più leggi che francamente non servono a questo paese.
Valditara, un altro punto dei sostenitori del sì è quello di dire che la riforma serve a ridurre i conflitti fra Stato e Regioni, ma è così?
Ma anche qui non è corretto, perché su ogni materia si stabilisce che le norme generali siano di competenza dello Stato e tutto il resto alle Regioni. Ora, la riforma costituzionale del 2001 aveva creato problemi, conflitti di attribuzioni fra Stato e Regioni e la Corte Costituzionale ha messo 15 anni per risolvere quei conflitti. Ora, quei conflitti finalmente erano risolti, si sapeva cosa dovevano fare le Regioni e cosa doveva fare lo Stato. Adesso invece si cambia tutto, per esempio la sanità, la legge sanitaria approvata dalla Regione Lombardia o dalla Regione Veneto, è norma generale oppure è norma particolare? Spetta quella materia allo Stato o spetta ancora alla Regione? È chiaro che si riaprirà tutto il conflitto, perché stabilire che cosa sia norma generale e che cosa sia norma particolare è chiaro che non sarà così facile sino a quando per altri 15 anni la Corte Costituzionale non arriverà a fissare dei punti fermi. Quindi anche da questo punto di vista si riapre tutto, ma senza dare delle indicazioni chiare e precise.
Ed ora, qual è la sua valutazione della manovra finanziaria del governo Renzi e perché secondo lei l'Europa l'ha bocciata?
Ma guardi, persino un sostenitore originario del governo Renzi, cioè Mario Monti, ha dichiarato che voterà no al referendum perché è deluso dalla politica economica di Renzi. In che senso deluso? Perché questa politica è stata bocciata dall'Unione Europea? Perché è una manovra elettoralistica, clientelare, tanti micro provvedimenti, il bonus per i diciottenni perché vadano al cinema per acquistare il biglietto del cinema, condono per quello che non ha pagato le multe della circolazione stradale, quindi non pagherà gli interessi, e tanti provvedimenti che servono a prendere voti, ma non servono a rilanciare il paese. Non ci sono provvedimenti strutturali seri come l'Europa e come le forze politiche e gli economisti più avvertiti, più maturi chiedevano al governo. Quindi è una manovra che serve poco alla crescita dell'Italia, tant'è vero che anche per il 2017 non è prevista una crescita significativa del nostro paese.
E cosa ne pensa del premier Renzi che si prepara ad un braccio di ferro con l'Europa su tutti i fronti?
Ma guardi, Renzi sino a ieri esaltava l'Europa e diceva che l'Europa è il meglio che ci possa essere, adesso che gli bocciano la riforma dice rischia questa Europa la sua fine. Vabbè, prendiamo atto, però devo dire che Renzi ha iniziato con un comportamento sleale quando due giorni prima di prendere il potere disse al povero Enrico Letta, un gran galantuomo, una bravissima persona, Enrico stai sereno. E l'altro giorno nei confronti di quello che dovrebbe essere il suo principale interlocutore all'interno del Partito Democratico, cioè Bersani, che gli contestava la validità della manovra, in televisione lo ha definito un esperto di birre. Ma insomma, io credo che un personaggio che faccia del dileggio l'insulto, della derisione nei confronti di chiunque la pensi diversamente da lui, non può avere di certo la mia considerazione.